البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام.
Buongiorno Palestina. Se anche gli ultimi due palestinesi fuggiaschi sono stati ritrovati e catturati di nuovo dalle milizie israeliane, la rocambolesca evasione dei sei detenuti palestinesi dalle carceri di Gilboa non è passata nell'indifferenza mediatica. E questo non solo per la mobilitazione israeliana che ne è conseguita, ma per l'umiliazione inflitta al sistema di sicurezza israeliano e il conseguente motivo di vanto per il popolo palestinese, che nei giorni scorsi ha festeggiato ed elogiato l'impresa dei sei fuggitivi. In onore di questa valorosa impresa, la trasmissione straordinaria di oggi è dedicata interamente ai prigionieri politici palestinesi e consta di tre parti. La prima è una rassegna stampa tematica riferita alla questione dei prigionieri e degli evasi, curata da Angela della nostra redazione. La seconda è un commento su La resistenza popolare, Gerusalemme e i prigionieri politici, tavola rotonda che si è svolta nel corso del Palestine Festival, manifestazione di cultura palestinese, che si è tenuto a Roma dal 16 al 19 settembre. Ne parliamo con Romana Rubeo, caporedattrice di Palestine Chronicle, giornale online statunitense. La terza parte di questa trasmissione la dedichiamo infine ad una riflessione sulla lotta dei detenuti politici contro l'organizzazione carceraria israeliana e la loro vittoria mediatica. Lo spunto è dato da un libro dal titolo Le tre libertà, che narra una vicenda che ha molti lati in comune con quella dell'evasione dei sei palestinesi dal carcere di Gilboa. Ne parleremo con l'autore del libro, Beppe Battaglia, attivista per i diritti dei prigionieri. Tutto questo dopo la rassegna stampa e un breve intervallo musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Oggi vi parlo di alcuni articoli apparsi questo mese su vari siti di informazione e di associazioni in solidarietà con la Palestina. Ovviamente la notizia dell'evasione dal carcere israeliano di Gilboa dei sei prigionieri politici palestinesi, suscitando tanto clamore, merita tutta la nostra attenzione. Gideon Levy, nel suo bellissimo articolo «Sì, gli evasi dal carcere palestinese sono combattenti per la libertà», che trovate su Invicta Palestina, esalta la fuga dei prigionieri definendola giusta e riconoscendogli il diritto ad usare la violenza per resistere all'occupazione. Nel ribadire le condizioni disumane di detenzione dei prigionieri, ci descrive anche la storia di Zakaria Zubaidi, l'evaso più conosciuto, e di come la sua vita sia stata un susseguirsi di violenze perpetrate dagli israeliani nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia. Sempre su Invicta Palestina, nell'articolo «Perché l'evasione dalla prigione di Gilboa in Israele fa esultare i palestinesi», Mikko Peled, nel descrivere la grande gioia che il popolo palestinese ha manifestato quando si è diffusa la notizia dell'evasione, ci descrive le condizioni di vita della prigione di massima sicurezza da cui sono fuggiti e come l'apparato di sicurezza del carcere sia fallito miseramente, anche e soprattutto per gli errori umani e la disattenzione delle forze di sicurezza interne, creando anche un certo imbarazzo a livello politico. L'autore prosegue l'articolo tratteggiando una breve biografia dei sei prigionieri evasi. Conclude invitando la comunità internazionale a schierarsi in difesa di questi sei uomini, proteggendoli e proteggendo le loro famiglie dalla ritorsione israeliana. Ma ahimè, la ritorsione è già cominciata, come si può leggere nell'articolo su Infopal dal titolo Israele arresta familiari dei palestinesi fuggiti da prigione israeliana. Infatti, il giorno seguente l'evasione, le forze di occupazione hanno arrestato quattro membri della famiglia di Mahmoud Ardah, la mente della fuga, ed anche il padre di un altro fuggitivo. Nell'articolo apparso sul Pungolo Rosso dal titolo Gilboa e tutte le carceri israeliane non potranno mai uccidere la libertà e la volontà di lotta dei palestinesi, l'autore inizia riportando alcuni dati sulla situazione carceraria. Attualmente Israele detiene 4.650 prigionieri politici, dei quali 520 in detenzione amministrativa, 200 sono minori. Impressionante il dato dei palestinesi che sono passati nelle prigioni israeliane dal 1967 ad oggi. Sono circa 1 milione e di questi 226 sono morti in carcere per cure mediche negate, per omicidio premeditato e per tortura. L'autore prosegue nel descrivere anche la situazione politica che ha preceduto l'evasione, e cioè dell'incontro tra il ministro della difesa israeliano e Mahmoud Abbas per riorganizzare l'accordo con il Qatar sui fondi da destinare a Gaza, che possono, in un certo senso, avere intiepidito l'entusiasmo di Hamas e dell'ANP per la fuga dei sei prigionieri. Sappiamo tutti che pochi giorni dopo l'evasione, quattro dei prigionieri sono stati catturati nuovamente, così come viene riportato nell'articolo Israele cattura quattro dei palestinesi scappati dal carcere di Gilboa, dalla redazione di Middle East Eye che trovate su Zeitun. Tra loro vi è Zakaria Zubeidi e Mohammed Ardah. Fatah e l'OLP nel condannare la cattura e le brutali aggressioni nei confronti dei quattro prigionieri invitano la comunità internazionale a garantirne la sicurezza e a porre fine alle condizioni disumane nelle carceri israeliane. Condizioni disumane che vengono ben descritte nell'articolo dal titolo L'avvocato, un prigioniero palestinese riarrestato, è stato torturato, che trovate sul sito di Amicizia Italo-Palestinese. L'avvocato di Mohammed Al-Ardah racconta delle violenze e delle torture di cui è vittima il suo assistito dopo la cattura. Incatenato e sottoposto a interrogatori giorno e notte da almeno 10 poliziotti. Stessa sorte è toccata a Zakaria Zubaidi, che è stato anche picchiato e che ha riportato la rottura della mandibola e di due costole. L'avvocato ha detto che secondo le leggi internazionali un prigioniero di guerra che evade è passibile solo di una punizione disciplinare e non gli possono essere comminati altri anni di carcere. In carcere però, dopo un'evasione, subiscono lunghi, lunghissimi periodi di isolamento. Nell'articolo rilasciato di recente Anhar al-Dek dà alla luce un bambino, che trovate su Infopal, viene riportata la notizia della giovane prigioniera palestinese incinta, sul cui rilascio si era mossa una campagna internazionale. Veniamo adesso ad alcuni articoli che trattano altri temi. Su Amicizia Italo-Palestinese, nell'articolo Sabra e Shatila fu un genocidio? L'autore Donald Wagner, attivista dei diritti umani, racconta la sua esperienza molto toccante nei giorni in cui fu compiuto il massacro, definendolo un genocidio secondo il diritto internazionale e chiamando alle sue responsabilità anche gli Stati Uniti per aver disatteso gli accordi che li obbligava a garantire la sicurezza dei palestinesi in Libano dopo il ritiro di Israele. Nell'articolo quanti altri palestinesi devono morire per la sicurezza di Israele su bocche scuscite? L'autore ci parla della campagna dell'esercito israeliano Untie Our Hands, Dateci mano libera per poter uccidere ancor più manifestanti palestinesi alla recinzione di Gaza senza alcuna responsabilità, cosa che fanno già e che trova in Naftali Bennett un fervente sostenitore. Molto interessante l'articolo Definanziare il razzismo no profit da New York alla Palestina che trovate su Amicizia Italo-Palestinese e che ci parla di un movimento che ha lanciato una campagna Defund Racism che fa luce su gruppi e associazioni no profit americane che convogliano grosse somme di denaro raccolte negli Stati Uniti verso i coloni in Israele. Questo movimento si batte per far pressione sul governo nordamericano e far togliere a queste associazioni lo status 501C3, cioè quello delle finalità benefiche che gli consentono di avere forti sconti fiscali. Questo tema viene ulteriormente approfondito nell'articolo Attivisti lanciano una campagna di boicottaggio contro Duty Free Americas che si trova su Zeitung, nel quale si invita appunto al boicottaggio della catena della compagnia americana Duty Free Americas che ha negozi negli aeroporti nordamericani e di tutto il mondo, il cui proprietario ha donato 5,6 milioni di dollari ai coloni in Cisgiordania attraverso questo meccanismo. Conclude la rassegna l'articolo Il ponte balcanico, la Serbia acquista armi da Israele su Forum Palestina, che riguarda la trentennale relazione tra Serbia ed Israele, che ha portato all'apertura di un ufficio commerciale della Serbia a Gerusalemme e la conferma delle trattative per l'acquisto di missili Spike. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Buenas noches, señoras y señores. La Universidad Internacional de Andalucía le da la bienvenida a este espectáculo de cultura abierta en La Unía, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Baeza y la Diputación Provincial de Jaén.
Al grupo más autóctono de la música cubana en Europa. Cubano directo, el Sexteto Naborí.
Per cominciare, tutti quanti, con la mano arriba y la palmadita, ¿sa? ¿Sa? Sí, señor.
Por el camino de un sitio mío, un carretero alegre pasó. Y muy feliz, alegre pasó.
Buongiorno Palestina, sono Claudio. Di prigionieri politici palestinesi si è parlato a Falestin. Falestin è il festival di cultura e politica palestinese che si è tenuto a Roma nei giorni scorsi, per il secondo anno consecutivo. Si è trattato di 4 giorni intensi con eventi letterari, teatrali, musica, moda, gastronomia e dibattiti politici. Nella prima giornata del festival, giovedì 16, si è svolta una tavola rotonda sul tema La resistenza popolare, Gerusalemme e i prigionieri politici. Di questo ne parliamo oggi con Romana Rubeo, che ha partecipato alla tavola rotonda. Romana Rubeo è caporedattrice di Palestine Chronicle, giornale online statunitense. Buongiorno Romana.
Buongiorno Claudio.
Buongiorno. Quello che ti chiedo è, inizialmente, è quali siano stati gli aspetti più salienti della tavola rotonda sulla resistenza popolare e prigionieri a cui hai partecipato.
Sì, prima di tutto, innanzitutto ti ringrazio ovviamente per avermi ospitato in questo spazio. Prima di tutto, voglio esprimere la soddisfazione proprio perché gli organizzatori hanno pensato di combinare, no, questi due temi della resistenza popolare e dei prigionieri politici palestinesi, perché appunto questo ha dato modo di poter, testimoniare, quanto i prigionieri politici siano, per certi versi la punta di diamante del movimento, di resistenza. E anche quanto i prigionieri politici palestinesi rappresentino un pochino tutta la, metaforicamente e simbolicamente, tutta la popolazione palestinese che in diverse misure, in diversi modi, comunque diciamo, subisce una restrizione della libertà a causa dell'occupazione militare, del regime di apartheid e comunque delle politiche coloniali portate avanti da Tel Aviv. La tavola rotonda quindi si è incentrata, diciamo, su questi temi e oltre al mio intervento c'è stato quello dei due giovani, perché questa giornata in particolare era organizzata dai giovani palestinesi di Roma e del Lazio. E diciamo ci sono stati quindi gli interventi di Maya Issa e di Karim Deeb, dei giovani palestinesi di Roma e del Lazio. Poi ci sono stati gli interventi di due ragazze di Gaza che appunto per esempio hanno evidenziato quanto forte sia la condizione di prigionia per tutti i palestinesi, perché Gaza, che spesso viene indicata come una prigione a cielo aperto, pensa loro ci hanno raccontato che in realtà da quando sono in Italia hanno paura anche degli aerei che volano sulle loro teste per via dell'aggressione israeliana del maggio scorso e delle altre guerre che hanno sperimentato sulla loro pelle, quindi abbiamo potuto notare quanto in realtà Gaza non sia neanche più a cielo aperto, perché addirittura la paura ovviamente arriva anche dai cieli.
Senti, Romana, dunque, quello che tu hai detto all'inizio mi porta subito alla seconda domanda, scusami un po', ma che è questa? Perché dunque, tu parlavi del rapporto tra popolazione e prigionieri, questo rapporto stretto. Dunque, sui maggiori giornali israeliani, però, dei giorni passati, voglio dire Times of Israel, Jerusalem Post, si è data enfasi alla notizia della collaborazione di arabi, israeliani, cioè cittadini israeliani, ma palestinesi, che abbiano collaborato alla cattura di prigionieri evasi. È una notizia attendibile questa, che cosa, oppure è fonte di, sono esagerazioni?
Dunque, quando questa notizia è emersa, ricordiamo che i prigionieri non potevano neanche parlare in prima persona perché per molti giorni sono rimasti in una situazione di incomunicabilità, non avevano accesso neanche ai loro legali, quindi non si conosceva la loro versione. Si è scatenata la solita, quella che io chiamo la guerra della narrazione. Israele tende sempre a fornire una narrazione che possa andare a proprio vantaggio e a discapito dei palestinesi. Non credo. Poi i prigionieri stessi, quando hanno avuto modo di poter comunicare, hanno smentito categoricamente che ci sia stato questo, hanno anzi assicurato che loro non sono neanche entrati nelle città arabe proprio perché temevano una eventuale ritorsione delle autorità israeliane sulla popolazione della Palestina 1948, quindi dei territori che attualmente appunto sono Israele. La mia idea, noi sul Palestine Chronicle abbiamo deciso di non riportare quella notizia, di non dare enfasi a quella narrazione, a quella visione dei fatti, perché ci sembrava andasse a colpire quell'unità appunto del popolo palestinese che in forma diciamo inedita si è ritrovata a maggio scorso con la partecipazione molto forte dei cittadini palestinesi che vivono appunto all'interno della linea verde della Palestina 1948. Quindi Israele sa di avere quella che loro stessi definiscono una bomba demografica all'interno e cerca di frammentare con la solita logica del divide et impera che loro applicano sempre, di frammentare ulteriormente la popolazione palestinese.
Perché in effetti i prigionieri poi non sono mai riusciti a uscire, ad andare al di là cioè a entrare in Cisgiordania, non ci sono mai riusciti.
Ci sono riusciti soltanto i due che purtroppo sono stati catturati nella giornata di domenica, all'alba di domenica, che erano riusciti a raggiungere il campo profughi di Jenin, dove a mio avviso si sta spostando la lotta per quanto riguarda la West Bank. Io credo che sicuramente ci sia stata una mancanza di coordinazione. Al momento dell'evasione chiaramente si era pensato che fosse un'azione meglio coordinata, per così dire, dai gruppi di resistenza. Quello che purtroppo emerge è il fatto che in West Bank e nei territori della Palestina 1948, questa azione di resistenza coordinata è stata fiaccata non tanto dal tradimento, diciamo, un po' romanzato di questa o quella famiglia quando si chiede l'acqua, ma piuttosto da quella forma, dirò una cosa abbastanza forte, di collaborazionismo istituzionalizzato che è rappresentato dalla cooperazione della sicurezza, che purtroppo dopo Oslo affligge, diciamo, il popolo palestinese, perché l'autorità nazionale palestinese ha delle forze di sicurezza che sono deputate proprio alla cosiddetta sicurezza di Israele. Peraltro ricordiamo che la sicurezza per Israele è un mito che giustifica tutte le violazioni di diritti umani e di diritto internazionale, e quindi è particolarmente grave che esistano appunto delle forze di sicurezza che sono deputate a questo. Per quanto riguarda quindi la resistenza, ecco, sicuramente non c'è stata questa azione coordinata, probabilmente proprio perché anni ed anni di cooperazione per la sicurezza hanno intaccato la capacità di resistere, ma Jenin sta dimostrando di andare contro quella tendenza, questa spinta, diciamo, è iniziata già a maggio, probabilmente era già iniziata nel 2018 con la grande marcia del ritorno, una spinta che, diciamo, supera appunto i balbettii post-Oslo della classe dirigente palestinese, va oltre e crea unità appunto nella resistenza.
Ok, senti, una domanda che non ha a che fare adesso con i prigionieri, però, ma che ha a che fare con lo svolgimento di Palestine, cioè del festival. Perché nella scorsa edizione di Palestine, quella dell'anno scorso, si sono avute pesanti interferenze e pressioni da parte dell'ambasciata israeliana che ha cercato in qualche modo, in tutti i modi anzi, di impedirne la manifestazione. Ora, questo ti risulta che sia avvenuto anche quest'anno?
Quest'anno sicuramente c'è stato meno clamore intorno alla manifestazione. D'altra parte, il modo in cui tutto l'apparato pro-Israele e pro-sionista agisce è illogico, diciamo, cioè a volte colpiscono. L'anno scorso era la prima edizione, probabilmente conveniva di più colpire. Io all'epoca scrissi anche un articolo che poi fu tradotto in italiano per Nena News, proprio riguardo alle modalità di killeraggio di qualsiasi iniziativa che vengono attuate appunto dagli ambienti, dalle lobby pro-sioniste ogni volta che si organizza una qualsiasi manifestazione e che vanno a testimonianza del fatto che Israele non è infastidito soltanto dalle forme di resistenza diciamo armate oppure dal fatto, no, si distingue spesso tra resistenza accettabile e resistenza non accettabile. Israele in realtà è infastidito dalla stessa esistenza dei palestinesi, per cui anche, diciamo, un festival dedicato alla cultura, all'arte, alla cucina palestinese costituisce per loro una minaccia. D'altra parte, anche sul loro territorio, la stessa, anche forme di resistenza culturale, come quelle che abbiamo visto, per esempio, nei mesi scorsi a Sheikh Jarrah o a Silwan a Gerusalemme, nei quartieri che sono stati oggetto poi della rivolta che è partita, diciamo, a maggio, anche in quel caso forme di resistenza culturale o assolutamente pacifiche, come una maratona organizzata tra questi due quartieri, no, che sono oggetto di pulizia etnica, anche quella è stato oggetto di una repressione brutale da parte di Israele. Lo scorso anno il centro Wiesenthal, in particolare, che colpisce spesso, loro fanno delle ricerche in tal senso e agiscono in tutti i paesi, aveva colpito la manifestazione per la presenza di uno stand dedicato al boicottaggio, al BDS. Sappiamo che il BDS è appunto la più grande forma internazionale di resistenza pacifica e non violenta e che i palestinesi mettono in atto, i palestinesi e gli attivisti ovviamente pro-palestinesi, e questo aveva suscitato le ire diciamo del centro Wiesenthal, che qualche anno prima si era contraddistinto per dire per aver attaccato brutalmente la presenza della mappa, della cartina geografica palestinese sulle maglie del club deportivo palestino in Cile. Quindi agiscono un po' in tutto il mondo. Sicuramente forse in Italia non abbiamo il livello di penetrazione delle lobby sioniste che si registra negli Stati Uniti con l'AIPAC e altri centri simili, ma sicuramente anche qui abbiamo influenze molto forti. Ci sono state conferenze che sono state, diciamo, cancellate. Ricordiamo qualche anno fa il professor Ilan Pappe, che è uno storico israeliano, che ovviamente però diciamo, è uno di coloro, tra coloro che hanno descritto meglio le operazioni di pulizia etnica portate avanti da Israele, gli fu impedito di venire e fare una conferenza, condurre una conferenza in un'università italiana. Quindi anche in
Quanto
Italia
Ecco, questo tema delle interferenze dei gruppi filo-israeliani sarà oggetto di una specifica trasmissione che organizzeremo e io spero che in questa occasione tu ci darai nuovamente una mano.
Assolutamente.
Io ti ringrazio per ora e ti faccio molti auguri per quanto riguarda il lavoro che tu fai a Palestine Chronicle, che è un giornale che noi leggiamo sempre con molto interesse.
Grazie Claudio, grazie davvero.
Con
Buona serata.
questo restituisco la linea e ti saluto. Grazie. La terza parte di questa trasmissione sui prigionieri politici palestinesi la dedichiamo a un fatto letterario. Sul tema delle evasioni c'è da sempre una ricca produzione cinematografica e letteraria, ma è un libro recente che ha attirato la nostra attenzione. Si tratta di un libro dal titolo Le tre libertà, fotogrammi di un'evasione e altri modi di uscita dalla prigione, che è un libro uscito nel 2019 ed edito da Sensibili alle Foglie. Ne è autore Beppe Battaglia, che è un attivista per i diritti dei prigionieri e che ora incontriamo e a cui poniamo un paio di domande. Buongiorno Beppe. Avendo tu scritto di recente un libro sulla fuga dal carcere, sei sicuramente rimasto colpito dalla fuga dei sei prigionieri politici palestinesi. Allora, quello che ti chiedo è quali emozioni e quali considerazioni ti sono venute da questa fuga?
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ora sono passati ormai 45 anni da quando, con un gruppetto di compagni e amici, scavammo un tunnel di 12 metri che ci portò fuori dal carcere in Favignana, un'isola al largo di Trapani, in Sicilia. L'esperienza fatta è riportata nel libro che voi citate. Giorni fa, quando i sei compagni palestinesi scapparono da un supercarcere israeliano mediante lo scavo di un tunnel, e la mia, diciamo, è stata una piacevole sorpresa, una sorpresa che ha rilevato immediatamente troppe analogie per non seguire attentamente ogni dettaglio dell'operazione, con un grande pathos partigiano, ovviamente.
Cioè, di quali analogie si tratta?
Ecco, intanto erano sei i prigionieri che si erano presi la libertà progettando ed eseguendo un'opera di alta ingegneria, e anche noi eravamo in sei, tre militanti della lotta armata degli anni 70 del secolo scorso in Italia e tre mafiosi calabresi. Il carcere di Favignana era un carcere controllato dalla mafia siciliana e dall'andrangheta calabrese, insomma non si poteva sperare di farla in barba a tutti, insomma la sfida era contro i carcerieri, per cui abbiamo dovuto per forza allearci con una parte di quelli che controllavano veramente il carcere. Il nostro progetto prevedeva l'elusione dei carcerieri, ma non poteva in alcun modo sperare di eludere il controllo mafioso. Quindi fu un'alleanza tattica, diciamo così. Anche noi, come i compagni palestinesi, eravamo controllati dai carcerieri con particolare attenzione, addirittura con una guardia distaccata a controllarci visivamente 24 ore su 24.
Ma i due carceri, quello di Favignana e quello israeliano, secondo te hanno delle similitudini?
Diciamo di sì, perché ora fatto il debito sconto con l'epoca, insomma qui parliamo di 45 anni fa, il carcere israeliano è un supercarcere, quindi si avvale addirittura, suppongo, di tecnologie moderne anche in termini di controllo rafforzato. E quello di Favignana era famoso perché mai aveva registrato nella sua storia un'evasione. Aveva fama di essere un carcere dal quale non si scappa. E poi c'è l'altra cosa che è una similitudine, il tunnel. Scavare le viscere della terra con pericoli di tutti i tipi, primo tra tutti quello di essere scoperti, che non è una cosa che passa liscia in carcere, insomma. Non è impresa che si può fare questa per individui isolati o una somma di individui. Si deve, in entrambi i casi è successo questo, deve necessariamente trattarsi di un gruppo di persone coeso, compatto, compenetrato, profondamente motivato, come se fosse un uomo solo, insomma.
E così avete fatto voi?
Esatto, noi facciamo così, poi dirò ora, tra un po', insomma, c'è stata qualche defezione, insomma, i tre addetti, diciamo la progettazione alla direzione dei lavori la facevamo noi, insomma, i militanti un po' politici, e gli altri erano addetti alla copertura, insomma. E immagino che anche i compagni palestinesi hanno avuto bisogno anche di altre copertura, anche di altre persone, oppure tra i sei alcuni facevano la copertura, altri scavavano, insomma.
Ho capito.
Dalle notizie che ho potuto reperire mi è sembrato di capire che i sei compagni palestinesi avevano tra loro un grande affiatamento e altrettanta comune determinazione, il desiderio profondo di riprendersi la libertà a mani nude, a fronte di fronte a un nemico armato fino ai denti e disposto ad ogni sorta di crimine per impedire a tutti i costi la fuga, insomma. Questa storia dell'affiatamento del gruppo è la condizione imprescindibile, quella proprio preliminare, o così o fallisce necessariamente, insomma. Cioè, non si tratta di sommare uno più uno più uno fino a sei, insomma. C'è un'elevazione a potenza, è la prima forza che, diciamo, dà qualche garanzia di riuscita, è appunto la coesione tra le persone che abbiano un'intesa capace di muoversi come se fosse un uomo solo.
Mi pare che tu l'abbia chiamata una sfida tra Davide e Golia, perché in effetti i rapporti di forza sono di quel tipo.
Certo, la riconquista della libertà, specialmente quando c'è un nemico che è terribile, voglio dire, cioè, è potente e mette in campo tutte le armi possibili, diciamo che riconquistare la libertà in queste condizioni è certamente una sfida pari appunto a quella di Davide e Golia. Che solo l'amore può rendere vittoriosa, nel senso, quando dico l'amore intendo dire il legame, il senso di comunità, i rapporti tra le persone e un'aspirazione grande, alla liberazione. Ecco, quando parlo di amore parlo di questo, insomma. E questa è una sfida che in questo caso doveva affrontare, diciamo, a caso dei compagni palestinesi, doveva affrontare il ferro, il cemento, il filo spinato, i fucili, i cecchini, ma è fondamentalmente una sfida paradigmatica che allude chiaramente ad un popolo oppresso contro uno Stato canaglia, armato fino ai denti e disposto a qualunque crimine pur di mantenere ed estendere il suo potere. Dunque, diciamo che l'evasione dal supercarcere israeliano è stata anche una metafora. Prima, per tutti gli altri prigionieri che così hanno tratto fiducia e speranza rinnovata, ma pure per un intero popolo che aspira legittimamente ormai da oltre 70 anni alla propria liberazione, alla riconquista del proprio, della propria terra.
Ma allora, dunque, possiamo dire che la fuga di un da un carcere si può, perché la fuga da un carcere si può risolvere con una piena libertà dei detenuti, di chi scappa, oppure con una successiva cattura dei fuggiati. Ma c'è chi dice che quale che sia l'esito, anche nel caso di successiva cattura, la fuga è pur sempre una vittoria, anche quando non c'è possibilità di una piena riconquista della libertà. Che cosa ne pensi a riguardo?
Questa è una domanda meravigliosa, insomma, io sono molto dispiaciuto, sono addolorato che i prigionieri palestinesi siano stati ricatturati con tutto quello che può significare per loro la ricattura, perché immagino che quando si fa una beffa così di uno Stato feroce, voglio dire, quello non accetta, non digerisce facilmente la fuga, insomma. Diciamo che naturalmente ha ragione chi sostiene che è una vittoria, quale che sia l'esito della fuga, specialmente se questo avviene da un carcere sionista dove ogni mezzo di tortura sembra essere lecito. Ora, delle torture sui prigionieri nelle carceri israeliane ne sappiamo poco perché tengono nascosto più possibile, ma sappiamo abbastanza per essere sicuri che ci sono queste torture, sono torture atroci, insomma, altro che diritti umani e altro che Convenzione di Ginevra, insomma. Così come siamo sicuri del delirio arrogante di questo novello nazismo che non intende rispondere di ciò che fa neppure agli organismi internazionali, per esempio come come l'ONU, insomma, è l'unico Stato al mondo che si permette di fare orecchio di mercante di fronte alle delibere dell'ONU che gli imporrebbe delle cose, dopodiché restano carta straccia, insomma.
Ecco.
Parlando sempre della tortura, basterebbe pensare alla detenzione dei bambini. Israele ha questo primato infame, ecco, per incarcerare i bambini, oppure l'incarcerazione amministrativa, o quella ancora che non restituiscono i cadaveri dei combattenti palestinesi morti, insomma. Penso che i crimini contro l'umanità non siano una cosa diversa da tutto questo, insomma.
Ecco, e quando poi i fuggiaschi vengono ripresi, che cosa possiamo dire della loro sorte o di quello che hanno prodotto in termini di delusioni, di entusiasmo oppure di nuova forza in quelli che li hanno sostenuti e che li hanno spalleggiati e che credono in loro?
Sì, questa è una cosa... vuol dire, è una questione fondamentale. Intanto qualche notizia è trapelata su quello che gli hanno fatto, gli stanno facendo quando li hanno ripresi, insomma, che davvero sono cose incredibili proprio, insomma. Ma anche quando disgraziatamente, come è avvenuto in questo caso, vengono ricatturati, la validità dell'atto che li ha portati fuori dal carcere con le mani nude è data dal fatto che chi ha scavato una volta può sempre rifarlo e poco importa se riuscirà di nuovo a scappare oppure no. Il riflesso psicologico che si ripercuote su tutti gli altri prigionieri resistenti trae nuove energie e maggiore determinazione alla lotta per la libertà. Lo stesso insegnamento può trarlo un popolo intero che da oltre 70 anni ormai combatte per la propria terra e la propria indipendenza, insomma. Sono percorsi di liberazione che ogni tentativo è una cosa positiva. Ma qui si pone un'altra osservazione. La ricattura dei sei prigionieri evasi mette in luce un elemento davvero di non scarso rilievo, molto amato, e viene naturale pensare che se tutti e sei gli evasi vengono ripresi, evidentemente non sono stati sufficientemente protetti in ragione di divisioni e mal di pancia politici che attraversano, e certo non da ora, anche il popolo palestinese. Ma la riconquista della libertà ha messo in mostra un'unità di intenti granitica, un affiatamento irriducibile contro il nemico, un afflato encomiabile, cioè questa è una cosa che arriva dritta al cuore, vuol dire, non è una cosa che si cancella con la ricattura. La loro ricattura, semmai, mette in mostra invece un popolo lacerato e diviso da conflitti interni che in qualche misura sminuiscono perfino l'entusiasmo per una battaglia vittoriosa, qual è stata la meravigliosa impresa di scavo sotto il fuoco nemico. Resta il fatto che la sfida è stata comunque vincente, perché lascia dietro di sé l'idea che osare è possibile, ed è possibile osare vincere.
Cioè, Anche
noi,
ecco, anche a Favignana, voi avete vinto la sfida e poi siete stati ricatturati alla fine, però l'impresa l'avete fatta.
Esatto, io ti parlo di un sentimento dei ricatturati, un sentimento che è difficile da descrivere, ma è un sentimento profondo proprio. Cioè, anche a Favignana, pur avendo vinto una sfida che sembrava impossibile, i nostri compagni esterni, che pure ci avevano garantito che sarebbero venuti a prenderci col motoscavo, perché lì eravamo in mezzo al mare, forse per i soliti mal di pancia interni, che ci sono dappertutto, io non ho capito ancora adesso, a 45 anni di distanza, quali fossero stati i mal di pancia, ma sicuramente c'erano, e ci hanno lasciati sull'isola, e di fatto di nuovo ci hanno lasciati in carcere, insomma. anche in questo fatto, questo risultato, l'analogia tra noi e i compagni palestinesi è impressionante, e tuttavia si può ben dire, a ragion veduta, ben scavato vecchie talpe, vale sempre la pena di scavare, il che lascia aperta la via del cielo e della terra per rifiutare con ogni mezzo la schiavitù servile e remissiva, coltivando con cura e spregiudicatezza il seme laico e religioso della libertà, ora, ovunque e sempre.
Beppe, per terminare, chiediamoci, ti chiedo, il tuo libro si intitola Le tre libertà. Che cosa significa? Che cosa significa questo? Cioè, finiamo con un titolo che è veramente attraente.
Sì, sai, la libertà è sempre una cosa, non si finisce mai di parlare di libertà, in realtà dovremmo parlare di liberazione, perché la libertà assoluta non esiste mai, ma insomma parliamo di libertà perché partiamo dalla condizione carceraria e quindi da una negazione totale della libertà, quindi parliamo di libertà. Riecheggiando il mio libro, vale la pena sottolineare che esistono vari tipi di libertà. Io ne ho evidenziati tre, ma ovviamente esistono anche altri tipi di liberazione possibile. Ma i tre che sottolineo io sono la libertà concessa, quella che c'è qualcuno che ha tanto potere da concedere, anche se uno si comporta bene, se si sottomette adeguatamente, insomma se fa come gli dicono, se ubbidisce, insomma, e quindi loro concedono la libertà, ma chi ha questo potere di concedere ha anche il potere di revocare, evidentemente, per cui voglio dire, è una cosa che lascia ad avere un sapore un po' disgustoso. E poi c'è la libertà comprata, la libertà comprata non necessariamente coi soldi, ci sono mille modi per comprare la libertà, vale per tutti i prigionieri del mondo, guarda, ci sono mille modi per uscire dal carcere, e uno molto praticato è quello di comprare in un modo o nell'altro, comprare la libertà. E poi c'è la libertà conquistata. Ecco, diciamo, le prime due per me hanno il sapore disgustoso della morte, di chi rinuncia, di chi si affida, di chi non si vuole, poi non, in definitiva non si vuole tanto bene, di chi accetta l'idea di subalternità, riconoscendo ad altri la legittimità di concedere o di vendere, e a quale prezzo. La terza è la liberazione vera, quella che si graffia con le unghie, quella che nessuno può revocare o alzare e abbassare il prezzo a proprio piacimento. E questa liberazione vale per le persone singole, per i piccoli gruppi, per i popoli della terra che, parafrasando un detto maghrebino, non hanno mai raggiunto l'utopia, ma è l'utopia, o ciò che sembra tale, che ogni giorno spinge i passi verso la liberazione. La mia commossa, devo dire, mia commossa solidarietà va ai compagni prigionieri in Israele per avere insegnato al mondo questi fatti. Io credo che sono un grande insegnamento per il mondo, specialmente per il mondo oppresso. È un insegnamento che è possibile liberarsi, è sempre possibile e comunque, anche quando si fa, vale sempre la pena tentare e ritentare. Questa, la libertà, io avevo trovato una volta una vecchia poesia che si concludeva così, parlando della libertà, è una vecchia cara puttana, insomma, ecco, bisogna pagarla, bisogna in qualche modo investire in proprio, bisogna graffiarsi le unghie. Grazie, io dico grazie a chi osa scavare i tunnel, a chi affronta il nemico anche quando è necessario, anche a mani nude. Cioè, è un modo per disarmarlo, per spiazzarlo un po', il nemico feroce armato fino ai denti.
Quello che ci dici Beppe è forse un tesoro, cioè tu ci distingui la libertà dalla reclusione, dalla libertà della persona. Cioè, uno può essere anche recluso, ma essere un uomo libero ugualmente. Cioè, il valore della libertà, c'è cioè una libertà materiale e una libertà personale che nasce dal proprio comportamento. Noi ti ringraziamo molto per queste cose che ci hai detto, che sono cose preziose, e leggeremo il tuo libro che ci hai fatto conoscere. Ripeto, che si chiama Le tre libertà, edito da Sensibili alle Foglie, pubblicato nel 2019. Naturalmente il gruppo di cui tu facevi parte, i sei detenuti da Favignana, e il gruppo dei palestinesi, non possiamo parlare di una omogeneità politica perché sono persone molto diverse, ma quello che tu hai detto della libertà vale per tutti. Vale certo. Per tutti, quale che sia il loro orientamento politico e quale sia la sfida del Golia che loro fronteggiano.
Esatto.
No, noi
esatto.
Teniamo presente a fare questa distinzione, ma riteniamo che quello che succede detto aiuti i palestinesi che lottano per la loro libertà e che lottano la libertà addirittura nel quadro del diritto internazionale. Con questo ti ringraziamo e passo la linea allo studio.
Ok, grazie a voi. Ciao.
Mi hanno ucciso senza spegnermi il sorriso. E domani ritornerò, mi hanno ucciso senza spegnermi il sorriso, così domani ritornerò, con la pipa col cappello, e col mio sogno più bello, con la pipa col cappello, io domani ritornerò. La mia vela vola e canta l'utopia, su nel cielo sopra il mare. Da qui vedo la mia terra liberata, né confini né bandiere.
Prima di chiudere questa trasmissione va riportata la pessima notizia secondo cui l'Italia ha boicottato, accodandosi alle richieste di Israele, la sesta edizione della Conferenza Mondiale contro il Razzismo dell'UNESCO, nota anche come Conferenza di Durban, svoltasi oggi a New York. Ciò riflette l'Italia peggiore, quell'Italia che volge la testa altrove rispetto alle ingiustizie, l'Italia che esporta armi a paesi in guerra e che poi di quelle guerre rifiuta i profughi. Un'Italia servile che maschera e rimuove l'infamia di un passato razzista. Nel deprecare un scedimento del nostro governo a tali pressioni, qualunque sia lo stato estero da cui provengono, ribadiamo il nostro sostegno alla lotta palestinese per l'ottenimento di quei diritti e per quei valori che fanno parte non solo della Carta fondativa delle Nazioni Unite e della Costituzione italiana, ma anche della migliore tradizione e cultura ebraica. Per la consueta rassegna musicale dal Palestine Festival che si è tenuto in questi giorni a Roma, avete ascoltato Septeto Naborí, concerto per la cultura aperta dell'Università Internazionale dell'Andalusia nel luglio di quest'anno a Baeza. Baeza è un comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Andalusia. La cittadina è associata dall'UNESCO a Ubeda come patrimonio dell'umanità per aver saputo entrambe conservare le caratteristiche di centri rinascimentali che si rifanno all'umanesimo e al rinascimento italiano. La musica di Cuba, compresi i suoi strumenti, le sue esibizioni e la sua danza, comprende un ampio insieme di tradizioni uniche, influenzate principalmente dalla musica dell'Africa occidentale ed europea, in particolare spagnola. Tra le sue componenti ispaniche, fondamentali vi sono lo stile vocale, la metrica lirica e il primato del tres, strumento musicale simile a una chitarra. D'altra parte, il suo caratteristico ritmo clave, struttura di chiamata e risposta e sezione di percussioni, bongo, maracas, eccetera, sono tutti radicati nelle tradizioni di origine bantù. Avete poi ascoltato Boubacar Traoré in Ona, uno splendido blues dal suo nuovo album Mbalimu. Boubacar Traoré, noto anche come Karkar, è un cantautore e chitarrista maliano. Ha imparato da solo a suonare la chitarra, creando uno stile personale che mescola American blues, musica arabo-africana e uso di pentatoniche tipiche dell'Africa occidentale, sotto l'influenza culturale dei Mandè. Negli anni 60, con l'indipendenza che il paese aveva raggiunto, divenne una celebrità e un simbolo. Le sue canzoni erano trasmesse alla radio e ascoltate in tutto il paese. Però non pubblicò nessun disco in questo periodo e le radio non pagavano i diritti agli autori, quindi rimase povero e continuò a lavorare in parallelo alla carriera di musicista. Negli anni 70, a causa di un cambiamento di potere politico, la sua fama scemò e scomparve dalla scena, fino ad una piccola apparizione televisiva nell'87. Poco dopo questo ritorno alla musica, la moglie di Boubacar morì durante il parto. Traoré decise allora di lasciare il Mali e di andare in Francia, dove iniziò a lavorare come muratore per mantenere i 6 figli. Qui un produttore discografico ascoltò la sua registrazione fatta durante una trasmissione radio e decise immediatamente di fargli un contratto per produrre il suo primo disco. Il primo album che ha realizzato si chiama Mariama e venne pubblicato nel 1990. Da allora Boubacar Traoré ha goduto di fama internazionale tra gli amanti del genere Desert Blue e ha potuto girare l'Europa, l'Africa e il Nord America con i suoi tour. Un regista svizzero nel 2001 ha realizzato su di lui anche un film dal titolo Je chanterai pour toi, io canterò per te. E a seguire avete ascoltato Emel Matlouthi, una nostra vecchia conoscenza, in Nancy, in Palestina, e la ballata per Vic de Ilouf, I Lupi in dialetto bresciano, un gruppo folk rock italiano formatosi in Lombardia nel 2000. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 6 ottobre, sempre alle 17.30 su Radio Wombat. Inshallah! وحدي وطني صفقة جاز صفقة جاز صفقة جاز 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 راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار صفقة جاز صفقة جاز صفقة جاز جاز جاز